sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buonasera, buonasera a tutti da Andrea Cavazzini sulle frequenze di Radio Sonar, 25esima puntata di Quarta Parete, il Teatro Radio. Buonasera subito a Claudio Bernabucci, sempre qui alla parte tecnica, che con grande attenzione, pazienza soprattutto, perché sono molto rompiscatole, ma insomma eccomi qua per raccontare ancora un'altra settimana di Gran Teatro a Roma. E allora, insomma, la primavera stenta un po' a decollare, no? Abbiamo visto queste ultime giornate più particolarmente fredde, pioggia, insomma, sembrerebbe quasi di stare ancora in inverno, ma insomma, credo che sono gli ultimi colpi di coda, perché qua tutti abbiamo voglia di sole, vero Claudia? Sì, sì, giusto, giusto, abbiamo voglia di sole, di mare, di aria fresca, buona, insomma, e poi soprattutto abbiamo voglia di toglierci queste benedette mascherine, insomma, nel senso che comunque aspettiamo i tempi giusti, che sono stati appunto detti dal governo sarà il 1° maggio, quindi vabbè, insomma, speriamo tempi migliori. Quindi ancora mascherine soprattutto a teatro, per andare a vedere gli spettacoli, però le maschere quelle rimangono sempre sul palcoscenico. E allora vorrei, insomma, come mio tradizione, raccontare un po', fare una piccola segnalazione di spettacoli, cominciando dal Tor Bella Monaca, dal 5 al 7 aprile, Lampedusa Beach, monologo per un'attrice che sa andare in apnea, un testo di Lina Prosa con Valentina Elia e la regia di Marcello Manzella. Il tema è quello dell'immigrazione, un barcone carico di 700 profughi in fuga dall'Africa affonda nello specchio di mare di fronte a Lampedusa. Nell'oscurità incombente della notte i corpi si agitano e si dibattono nell'acqua, molti naturalmente annegano, muoiono, e si capisce dallo spaventoso silenzio che gradualmente scende sul punto del disastro. E poi al Teatro Vittoria, invece, dal 5 al 13 aprile, ricorrenza del 13° anniversario del terremoto dell'Aquila, del 6 aprile appunto del 2009, andrà in scena uno spettacolo che l'anno scorso ha vinto anche un premio in una rassegna proprio al Teatro Vittoria, Questa è casa mia, l'Aquila, ieri e oggi, di e con Alessandro Blasioli. E concludo con un classico della drammaturgia italiana, Pirandello, perché all'Argo Studio, quindi in Via Natale del Grande 27 a Trastevere, Lucrezia Lante della Rovere sarà in scena con L'uomo del fiore in bocca, con un adattamento e la regia di Francesco Zecca, dove appunto un spettacolo, un testo che affronta il tema della morte imminente e ha come protagonista una figura femminile questa volta. E allora, queste sono le mie piccole pillole da segnalare appunto per questa settimana, e adesso ci andiamo a sentire subito il primo brano della scaletta musicale, Grande Rock con i Greta Van Fleet, un gruppo rock americano un po' che si rifà alla musicalità delle Zeppelin. Il brano si intitola Built by Nations. We'll be right back. grande rock con i Greta Van Fleet, questa band americana veramente con un sound fortissimo, molto marcato, e abbiamo ascoltato appunto Built by Nations. E allora ci proiettiamo subito con i nostri ospiti, a cominciare da uno spettacolo che sarà in scena appunto questo fine settimana, dall'8 al 10 aprile, quindi venerdì, domenica, al Teatro Caos, che è in zona Via Antonio Dionisi 50 al Portuense. Lo spettacolo si intitola Le Prescelte, con quattro attrici, ovvero Valentina Borrelli, Barbara Caridi, Ilaria Giambini, Luana Pantaleo, ma noi parliamo con l'autrice e la regista Francesca Romana Miceli Picardi. Buonasera Francesca Romana.
Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie.
Allora, intanto grazie di essere qui con noi per parlare di questo spettacolo, appunto, che tu hai scritto, e nasce da attente riflessioni sulla figure, ma anche sulla condizione della donna, no? Sono cinque monologhi letti da quattro attrici, giusto?
Allora, sì, innanzitutto ci tengo a sottolineare che sono quattro attrici per adesso, poi sì, Saranno molte di più. Noi debuttiamo in una forma piccola.
È una sorta di anteprima, insomma.
Esatto, sostenendo il Teatro Caos, che è uno di quei posti coraggiosi che ricomincio
a lavorare
dopo.
Che conosco molto bene.
Esatto. Alessandra e Mauro sono due capitani di una nave coraggiosa, quindi noi ci teniamo a debuttare.
No, ma bisogna sostenere queste realtà, io sono sempre d'accordo, sono dalla parte dei più piccoli sempre.
Sì, perché sono quelli che fanno la differenza in una cosa grande che è Roma, che ha bisogno di tanti piccoli spazi e tanta piccola vita. Detto questo, noi saremo quattro più, ovviamente noi abbiamo Susanna Stivali, che ha curato il progetto musicale e che accompagna due delle attrici, sì, in una formula che non intendiamo svelare.
Bene, quindi noi spoileriamo naturalmente.
No, perché le persone che verranno a vedere Le Prescelte faranno un viaggio. Un viaggio dove fondamentalmente io ho immaginato che ogni donna è un'opera d'arte. E il concetto principale è: basta con l'oggettivizzazione della donna anche post mortem. Ovvero tento di raccontare le vite di queste donne, dove solitamente in quello che è il punto finale di una spirale di violenza che non finisce se non con l'omicidio, quello che oggi ormai si chiama femminicidio,
certo,
che è il climax però di una spirale che comincia molto tempo prima e che è difficile da individuare, da denunciare, eccetera, eccetera, si racconta purtroppo in che modo è morta la donna, ma non si dice mai, come abbiamo visto da poco, l'ultima donna venuta a mancare, i giornali non hanno fatto altro che parlare che era una pornostar.
Sì, ah, è vero, questo si è molto puntato su questo aspetto molto così, molto voyeuristico, diciamo così, no?
Sì, esatto. Quindi io lancio questa cosa, innanzitutto ringrazio questa donna incredibile che si chiama Manuela Giorgino, e posso solo dire che ha curato i trucchi di tutte quante
attrici,
noi che siamo,
certo,
in scena.
Certo,
sì,
certo.
Però non voglio dire nient'altro.
No. Però voglio dire che la tua riflessione parte anche dal, diciamo, anche da luoghi comuni, no, che spesso circondano le figure delle donne, no, questa oggettivazione, come tu hai detto, soprattutto da parte di certi uomini, ma anche da parte della stessa comunicazione, Francesca Romana.
Sì, purtroppo sì. Purtroppo la comunicazione, non voglio dire che è sbagliata, ma è stata traslata.
Esattamente.
Quindi dentro c'è tanta roba.
E veicola anche cattive informazioni.
Sì, perché sviluppa un lato voyeuristico che non è dell'essere umano fondamentalmente, però poi l'essere umano...
Basta guardare certe pubblicità adesso.
Bravissimo. Ma sì, del resto noi negli anni 90 eravamo partite con Giovanna di una famosa colla sulle scale col vestitino.
Esattamente.
Non ci siamo mai spostati da lì.
Sì.
E quindi se body shaming oggi diventa qualcosa di cui parlarne, allora parliamone. Però ci tengo a dire, le storie sono piccole, leggere e anche ironiche, cercato sempre
però
di...
Però mi sembra di capire, no, da quello che ho letto, insomma, mi sono documentato, cioè al di là della, diciamo, dell'aspetto, se vogliamo così, tragico, no, di quello della figura della donna, però tu cerchi di dare un taglio comunque positivo, no? Cioè che la donna deve sempre emergere alla fine.
Sì, diciamo che è una visione, mi rendo conto, femminista, sì. Perché dichiaro, faccio coming out, lo sono, e la forza delle donne è incredibile, la conosciamo, la vediamo, non è sotto pelle, è sotto gli occhi di tutti, e, però oltre ad essere, ho puntato su degli scritti che fossero non leggeri, ma aperti. E con un pizzico di ironia, come sanno essere la maggior parte delle donne, e ci ho tenuto tanto a raccontare le vite di queste donne, da dove vengono, quello che vogliono raccontare. Ne cito uno, Yuki, che in giapponese vuol dire coraggio. Questa donna sta per partire per il Giappone, vuole partire per il Giappone, è il suo sogno, e quindi racconta di questa partenza la notte prima. E poi il resto
è tutto da scoprire, e quindi appunto sì. Invitiamo tutti quanti a venire qui e a sostenere naturalmente il Teatro Caos in via Antonio Dionisi 50, mi pare 50 o 52, perché ha cambiato...
52,
infatti io me lo ricordavo al 50, quindi comunque la zona è portuense, lo spettacolo appunto è Le Prescelte, con Valentina Borrelli, Barbara Gridi, Ilaria Giambini, Lona Pantaleo. Naturalmente tu hai anticipato che sarà comunque uno spettacolo in crescita, insomma, quindi si andrà un po', sì. le file di queste donne aumenteranno.
Posso dire tutta la squadra?
Devi dirle.
Tutta il femminile.
Ma certamente,
allora,
sì.
A parte le ragazze che hai già citato, Manuela Giorgino, Trucchi, Susanna Stivali, Progetto Musicale, Marta Storni, alle luci, Gaia De Gregis, assistente alla regia, e la nostra ufficio stampa, Eleonora Manara.
Che salutiamo, Eleonora, la salutiamo naturalmente, sì. E che ringrazio.
Orgogliosamente siamo tutte donne.
Tutte donne, quindi un progetto rosa, tutto rosa, si può dire?
Assolutamente sì, ma diciamo rosso più che rosso.
Rosso, certo.
Bypassiamo il rosa.
Allora, Francesca Romana, io ti ringrazio tantissimo della tua partecipazione, naturalmente ti auguro in bocca al lupo per questa anteprima, e poi naturalmente speriamo che, insomma, la prossima stagione questo spettacolo incomincerà a camminare, perché è molto interessante per le tematiche appunto affrontate, e io ti faccio i migliori auguri e buon teatro.
Grazie Andrea, ovviamente ti aspettiamo.
Grazie,
e ti abbraccio sempre per l'attenzione che hai per tutto il teatro.
Ma ci mancherebbe, è un dovere assoluto. E allora, ciao Francesca Romana, buona serata.
Buona serata a te, buon lavoro.
Ciao. Grazie a Francesca Romana Picardi, che ci ha parlato delle Prescelte, un progetto tutto rigorosamente al femminile. E adesso la brava e strepitosa Claudia Bernabucci ci introduce al prossimo brano, ovvero, ecco, sentite già che svisata di chitarra, Jeff Lynne, Let It Rock. Try to find somebody to tickle with these blues. She don't love me and I'm singing in the sun. Payday coming when my work is all done. Sitting in the teepee building right on the track, rolling them bones till the foreman come back. Pick up your belongings, boys, and scatter about. We got an unscheduled train coming 2 miles out. Engineer E allora abbiamo ascoltato Let It Rock nella versione di Jeff Beck, che in realtà è il Jeff Lynne, che tu scusa, che è oddio, c'ho un vuoto di memoria totale, è il leader della Electric Light Orchestra. Ecco, adesso me lo sono ricordato, scusate, vabbè. Quasi va sempre a manetta. E allora il testo, naturalmente la musica, era del grandissimo Chuck Berry, un pezzo del 1960. Adesso cambiamo completamente scenario con gli spettacoli e andiamo a parlare invece di uno spettacolo divertente. Abbiamo appunto già in linea uno dei protagonisti, che fa parte della compagnia I Pezzi di Nerd. Attenzione come lo pronunciamo, I Pezzi di Nerd, e ovvero Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi e Geli Bertino. E al telefono abbiamo Michele Iovane. Buonasera Michele.
Buonasera a tutti.
Benvenuto a Quarta Parete del Teatro Radio. Allora, insomma,
grazie, che piacere.
La cosa, come diceva qualcuno, è reciproca. E allora parliamo di uno spettacolo ovviamente esilarante, perché insomma ci catapultiamo nell'era, diciamo, dei grandi diciamo mainstream, quindi Netflix, Amazon, Apple, giusto?
Esatto, abbiamo creato una piattaforma teatrale, però ormai è pieno di piattaforme televisive, dove la gente sta a casa, e adesso abbiamo detto, visto che la gente si è abituata anche dopo il lockdown, no, a stare a casa, abbiamo detto allora creiamo una piattaforma per il teatro.
Esatto, e abbiamo creato, quindi live, una piattaforma live, insomma.
Live, on live, in periodi online.
Che poi adesso faccio un piccolo inciso, tutte queste piattaforme digitali sono anche un po' la causa della crisi del cinema. Ma caro Michele,
è l'evoluzione.
Perché c'è stato anche un calo, come tu sai, c'è stato anche un numeroso calo qui, almeno qui in Italia, del 25% del pubblico del cinema. Insomma, che è un dato comunque preoccupante.
Sì. Però, assolutamente sì, prima era un evento, cioè andare al cinema era un'esperienza, tu uscivi, andare al cinema, invece adesso ti dicono guarda, se aspetti un mese te la do in TV, la gente dice sai che c'è, sto a casa.
E allora, diciamo, voi siete quattro ragazzacci, tra virgolette, sul palcoscenico,
esatto.
E a questa bella baldoria vi dà una mano con la sua splendida voce Angelo Maggi, che è un famosissimo attore ma anche doppiatore, perché lui ha doppiato Tom Hanks e addirittura anche Robert Downey Jr., quindi ricordiamo Iron Man, giusto? Esatto. La voce è la sua.
Esattamente, la voce è la sua, infatti ci ha fatto un grande piacere, onore, appunto questo favore che ci ha fatto, straordinaria partecipazione, è un grandissimo artista, bravissimo attore, bravissimo doppiatore, poi
bottega, lui è uscito dalla bottega di Gassman a Firenze, pensa un po',
grande generazione, grande attore, ma infatti noi abbiamo chiesto a lui, anche perché uno di noi, Mirko Cannella, è un doppiatore, esatto, il doppiatore per esempio di Rio della Casa di Carta, Jughead, Riverdale, Billy di Stranger Things, insomma ha fatto tanti personaggi belli, e appunto grazie a lui abbiamo conosciuto, e noi abbiamo uno sketch all'interno di Netflix che si chiama I Quattro Maghi, perché noi andiamo a fare dei generi, dei film, no?
Ti volevo chiedere qual è la programmazione di Netflix, fammi un po' capire.
Allora, abbiamo prodotti, noi diciamo sempre, inizia lo spettacolo che appunto il presentatore dice Netflix, la piattaforma online dove potete trovare prodotti di scarto a low budget, sempre con quattro attori, come La Casa di Gratta. E quindi è una versione diversa dove appunto i protagonisti si vestono come i protagonisti della Casa di Carta, con maschere tutte rosse, ma invece di rubare una banca ruberanno i gratta e vinci a un tabacchino. E quindi questa
è un titolo. Poi?
Esatto, Far West, perché tutti parlano del Far West ma nessuno del Far West, che era un'altra parte del Far West, dove appunto dei banditi cercano lo sceriffo per farsi arrestare, perché se non sei nessuno, se non sei ricercato nel Far West non sei nessuno, no? Quindi cercano in tutti i modi di farsi arrestare con scarsi risultati. E poi abbiamo è La vita secondo Jim, però Jim non è scritto come un nome, ma è Jim in palestra, quindi La vita in palestra, e quindi tutte le dinamiche della palestra, insomma, tutto verte in questa, in queste parodie e rivisitazioni di film.
E poi c'è anche TV. Il buono, il brutto e il tacchino, insomma.
Sì, esatto.
Tanto per citare un grande film, invece.
Esatto, tutto rivisitato, tutto in chiave comica sempre.
E tutto a basso, esatto, costo, ovviamente.
Su super low budget, super low budget, lo dichiariamo fin dall'inizio.
Beh, insomma, mi pare che ci sono tutti gli elementi per trascorrere. Quanto dura? Un'ora e mezza lo spettacolo, Michele?
Sì, un'ora e quaranta,
quindi un'ora di assoluta, di assoluto, insomma, divertimento, sì. Esilarante, insomma.
Esatto, noi vogliamo che la gente comunque quando arrivi a teatro, no, per, almeno per quell'ora e quaranta, quelle due ore,
stacchi appunto, un attimo la sfida dai pensieri.
Esatto. Esatto, non pensi, si diverti, e appunto da quello nasce il teatro, no? Quindi voglio riportare questa cosa qua, insomma.
Bene, quindi spaziate nei vari generi: western, fantasy, noir, thriller, ce n'è per tutti i gusti, quindi insomma la platea esatto. Si unisce.
Esatto, esattamente. Oh. Sono tanti siparietti.
Tanti siparietti, e tutto questo avverrà al Teatro degli Audaci del mio amico, sì, Flavio De Paola, quindi in via Giuseppe De Santis 29, porta di Roma, per capirci, insomma, questo bellissimo, esatto, teatro, tutte belle poltroncine, questo bel palcoscenico, insomma.
Esatto, poi il teatro c'ha pure il parcheggio.
C'ha anche un grande interessante parcheggio, lo bisogna sottolineare, sia interno che esterno, esatto, quindi non c'è problema.
Esatto.
Ecco, non c'è problema. Detto questo, dal 7 al 10 aprile, e quindi la sera ore 21, giusto?
Sì, tranne domenica alle 18.
Beh, giustamente, la pomeridiana, insomma. E esatto. Allora, caro Michele, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, e quindi
grazie,
vi invito tutti ad andare appunto a vedere questo Nerdflix, questo spettacolo divertentissimo su questa nuova piattaforma online, mi raccomando, online. E quindi con i pezzi di nerd, Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Geli Bertino e naturalmente Michele Iovane. Grazie Michele, buona serata.
Grazie a te, buona serata.
Ciao. E quindi abbiamo sentito anche Michele Iovane per questo Nerdflix, e adesso ci andiamo a sentire il boss, ovvero lui è Bruce Springsteen, e il brano è Angry Heart.
Like a river that don't know words.
E allora ci siamo ascoltati tutto il Boss con questo splendido brano Angry Heart 1980, il disco, l'LP, insomma, dove c'era questo bellissimo testo, era The River. E quindi adesso andiamo, cambiamo ulteriormente scenario per parlare di un testo molto bello che sarà in scena questa settimana, questo weekend, ma anche il prossimo, al Teatro Lo Spazio di Roma, quindi in via Locri 42. Il testo si chiama Le Cinque Rose di Jennifer, uno dei testi più belli, più importanti anche di Annibale Urcello, un grandissimo autore napoletano scomparso diversi anni fa, ancora molto giovane, e ambientato appunto nel degrado dei quartieri bassi di Napoli, e con protagonisti due travestiti, ovvero Jennifer e Anna. E protagonista di questo spettacolo è Leandro Amato, che intanto saluto, ma c'è anche Fabio Pasquini. Buonasera Fabio.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto a Quarta Parete del Teatro in Radio. Buonasera a te.
Grazie.
Allora, che emozione è fare questo, intanto tornare sul palcoscenico dopo, insomma, le varie traversie che abbiamo vissuto tutti quanti, no? Perché questo spettacolo doveva andare in scena già da un po' di tempo, no? Giusto Fabio?
Sì, sì. Noi l'abbiamo fatto tanto tempo fa.
È vero, è vero.
Circa 11 anni fa, e adesso dovevamo riproporlo appunto prima appunto è scoppiato tutto.
Esatto.
E adesso
è una bella emozione comunque, no? È una bella emozione. Voi sarete in scena dal 7 al 10 e poi dal 13 al 16 aprile con la regia di Agostino
Marfella.
Marfella. Sì. Bene, allora parliamo di questo. Io ho un po' introdotto il tema dello spettacolo, appunto è un viaggio nel mondo dei travestiti con questa venatura romantica, no Fabio?
Beh sì, è un viaggio, ma direi nel profondo, perché
sì, certo,
come tutti i testi di Annibale Urcello sono veramente sono un viaggio proprio interiore, sono dei viaggi interiori, e questo diciamo lo rappresenta molto bene, considerando che l'ha scritto a 24 anni.
Sì, quindi, mamma mia. Un enfant prodigio quasi, insomma.
E quindi c'è un po' tutto, si ride, ci si commuove, ci si dispera.
C'è anche la componente del thriller, no? Tra l'altro.
Sì, c'è anche è costruito come un thriller.
Certo, certo.
Quindi,
c'è questo efferato serial killer che va proprio a cercare questi travestiti, lasciando sempre la sua firma, che sono...
Sì. Le Cinque Rose.
Esattamente, le famose Cinque Rose sono il suo marchio di fabbrica, diciamo così. Insomma.
Però lasciamo allo spettatore, cioè che verrà
a scoprire.
Cioè, lasciamo a lui la risoluzione.
Certo, certo. Poi appunto c'è, come dicevo, c'è questa natura romantica, perché è anche una storia d'amore questa, no? Oltre che di solitudine, ovviamente. Perché,
sì, è comunque una storia d'amore, nel senso che Jennifer sta aspettando la telefonata di un suo corteggiatore
che si chiama Franco,
di Genova,
sì.
E poi per un disguido anche
delle linee telefoniche, certo.
Delle linee telefoniche, lei riceve le telefonate di tutto il quartiere e poi c'è questa radio che annuncia che appunto c'è un serial killer, eccetera, eccetera.
Sì,
e poi
sì,
c'è l'entrata di un altro personaggio.
E poi c'è anche una canzone importante, giusto?
Beh, ci sono diverse canzoni.
Sì, una in particolare che è quella di Patti Pravo.
Di Patti Pravo, Se perdo te.
Esattamente, esattamente.
Sì,
stavi dicendo,
sì.
Scusami che ti ho interrotto.
No, e poi in tutto questo appunto arriva un altro personaggio e un po' le cose si cominciano a capire.
A capire, ma non svegliamo nulla,
non svegliamo nulla,
perché il bello è proprio scoprirlo lì, sarà importante scoprirlo nella platea del Teatro Lo Spazio, e questo splendido testo di Annibale Urcello che è stato fatto,
veramente è un testo splendido,
credo che sia tra i più belli, Fabio, guarda, a mio avviso.
Sì, anche se lui ne ha fatti, Ferdinando, Anna Cappelli,
sì, bello anche quello,
però questo è veramente un testo profondo, in cui attraversa tutti i generi, è interessantissimo, ma anche la scrittura è interessante.
Certo.
Quindi, e poi la costruzione, c'è un arco veramente incredibile, no? Che si attraversa.
Ecco, tu hai detto sono passati 11 anni, no? da quella prima messa in scena, giusto? L'hai detto te?
Sì.
Ecco, ovviamente 11 anni sono lunghissimi, tanta acqua è passata sotto i ponti, no? E qualche capello in bianco si è affacciato, tra l'altro.
Beh, sì.
ahimè, insomma. Ecco,
una decade.
No, ma per carità, per tutti. Ecco, come, insomma, che emozione è stata, no? Rimettere un po' mano, memoria su questo testo, da parte tua?
Ma è sempre una grande emozione, perché è un testo che ti prende molto, questi due personaggi sono veramente viscerali anche,
sì, sì.
Gli affronti, c'è tutto, quindi è sempre emozionante, veramente, e noi ce la metteremo tutta.
Come sempre,
bene.
Insomma, poi siete due fuori classe.
Ovviamente,
sì, prego.
Saremo appunto con 10 anni di più e quindi
vabbè, ma siete sempre
hanno un'esperienza maggiore.
Certo, però siete sempre due ragazzi, dai, alla fine della fiera.
Sì, va bene.
Dai, consoliamoci così. Allora io invito tutti, andate veramente a vederlo perché è uno spettacolo straordinario, Le 5 rose di Jennifer al Teatro Lo Spazio,
sì,
con la regia.
Noi vi aspettiamo.
Sì, copiosi, numerosi, mi raccomando, insomma, perché comunque bisogna andare a teatro, Fabio, no? Giusto?
Sì, bisogna ritornare a teatro.
Ecco, alle buone abitudini.
Sì, perché poi è un luogo sicuro, perché
certo,
gli spettatori stanno con la mascherina, non devono toccare nulla.
No. Poi, insomma, i teatri sono tutti
devono stare fermi e tutti seduti, quindi sono luoghi sicuri e quindi tornate a teatro.
Bene.
Lì.
E noi sponsorizziamo sempre
Marfella, Leandro Amato.
Vogliamo aggiungere anche tutti coloro che invece sull'aspetto tecnico hanno contribuito a questo spettacolo, perché è giusto citare anche loro, Fabio?
Sì, allora
le luci,
Zot, le luci, e poi c'è la collaborazione di Avolio per quanto riguarda un intervento appunto nella radio, e poi gli altri collaboratori, perché sono cambiati ovviamente.
Quindi non te li ricordi? Vabbè, ma insomma
non me
li
ricordo.
Io dico sempre che è giusto anche nominare loro, insomma, perché effettivamente noi pubblico sappiamo chi c'è sul palco, ma spesso ci dimentichiamo.
No, certo, quindi... ma devo dire tutti, anche quelli che sono cambiati e che in qualche modo ci aiutano sempre, e bisogna ringraziarli.
Assolutamente, ecco, perché senza di loro non si potrebbe andare in scena, no?
Certamente, i tecnici, eccetera. Tutti sempre.
Bene, Fabio, io ti ringrazio di cuore per aver partecipato, e tanti saluti anche carissimi a Leandro Amato per questo grande lavoro, e allora in bocca al lupo, andate al Teatro Lo Spazio, le 5 rose,
aspettiamo,
assolutamente, via Locri 42, fermata San Giovanni, quindi della metro, c'è poco da sbagliarsi.
Sì. Okay. Sì, è una traversa di Via Sannio. Quindi
dov'è il mercato? Subito dopo il mercato di Via Sannio c'è il Teatro Lo Spazio.
Dopo il mercato di Via Sannio.
E potete fargli anche un ricco cocktail prima di iniziare lo spettacolo. Dai.
È vero.
Un abbraccio,
un
Fabio. Assolutamente. E salutiamo anche il direttore Manuel Parruccini.
Certo, grazie
Fabio,
a Manuel, che ha fatto una bellissima stagione.
Assolutamente. Un abbraccio, Fabio.
Un abbraccio. Ciao.
Buon teatro a te, ciao.
Grazie, ciao Andrea.
Ciao. E allora grazie a Fabio Pasquini per queste 5 rose di Jennifer di Annibale Ruccello allo Spazio. E adesso andiamo a sentire loro, i grandi Led Zeppelin, con Heartbreaker e Living Love Made. E allora eccoci qua in diretta, tornati dopo questo grande pezzo dei Led Zeppelin, Heartbreaker, Living Loving Mad, da Led Zeppelin 2, parliamo del 1969 addirittura, e adesso cambiamo ancora scenario perché parliamo di Sicilia. Ebbene sì, la Sicilia è femminile, giustamente, e allora ne dobbiamo parlare perché c'è uno spettacolo che sarebbe, e dico sarebbe, dovuto andare in scena questo fine settimana al Teatro Sofia di Via della Verrina 7, e invece, ahimè, di questi tempi non c'è di più che provvisorio che andare in scena quest'anno maledetto, perché una delle attrici, appunto, ahimè, si è presa il Covid, e quindi questo spettacolo sicuramente sarà riprogrammato tra maggio e giugno. Però insomma siamo fiduciosi, e perché tutti immagino che c'è questa voglia di tornare, perché è uno spettacolo che ha già avuto grande successo, grande riscontro, nasce da un disco, e ne parliamo naturalmente con l'autrice, ovvero Ilenia Costanza. Buonasera Ilenia.
Buonasera Andrea, buonasera, ciao a tutti. Mannaggia
di pescetti, come si dice a Roma. Allora, come stai intanto, Ilenia? Tu come ti senti?
Io sto bene, sono un po' arrabbiata perché sai, la ripresa,
ci sta
in scena con varie, era bello, e questo è uno degli spettacoli che chiaramente ho nel cuore, per cui chiudeva la stagione in maniera gioiosa, e poi la chiudeva Teatro Sofia, dove certo. Tu sai, noi abbiamo un pezzo di cuore. Tra l'altro è uno spettacolo che spesso nel corso delle sue repliche è stato accompagnato da un aperitivo, e Teatro Sofia è il posto perfetto,
assolutamente, e noi caldeggeremo sempre sponsorizziamo sempre diciamo la programmazione di Teatro Sofia, e quindi salutiamo ovviamente Guido Lo Moro, Ilenia.
Guido.
E
assolutamente sì.
Allora, Trinacria, parliamo della Sicilia, la Trinacria, perché insomma, perché si chiama Trinacria, no? Cioè, ricordiamo che in realtà nell'iconografia la Trinacria è una testa femminile, giusto? Con tre gambe piegate,
sì, che
partono direttamente dalla testa, che tra l'altro è inserita anche nella bandiera della regione Sicilia, giusto?
Assolutamente sì. Sì. Tra l'altro la Sicilia ha questa leggenda delle Gorgoni, Euria,
sì.
Del Seno. Quindi la perversione sessuale, la perversione intellettuale e quest'altra perversione, oh, mi sono bruciata. Insomma, la Sicilia è fatta di tre punte sempre, così
certo,
come sono le sue tre punte, così come un'altra leggenda recita di tre donne bellissime, una rossa, una bruna, sì, una bionda, sì, che presero della terra fertile. Insomma, ci sono tante leggende che raccontano la nascita di questa terra, e la Trinacria è femmina. Tante volte qualcuno mi ha chiesto: ma è uno spettacolo femminista? Perché la Trinacria è femmina? No, è solo un gioco.
È solo un gioco, ma poi naturalmente si parla, e poi insomma, quando parli della Sicilia non puoi parlare di Santa Rosalia o di Santa Agata, giusto? Che sono un po'
che sono femmine,
giusto? Che un po' sono le sante patrone, diciamo, di Palermo e di Catania, dico bene?
Sì, rivali per antonomasia.
Rivali per antonomasia, insomma, storicamente.
No, il titolo prende spunto da un gioco, perché semplicemente tutte le parole che descrivono la Sicilia sono grammaticalmente di genere femminile singolare,
certo.
Da cui è nata l'idea di raccontare la Trinacria femmina, e partiamo da leggenda, mafia, cucina, fuitina. D'accordo. E tante cose così, ma raccontiamo anche, con le parole...
Anche la discografia, insomma, è ricca, no? Al femminile. Se pensiamo a Modugno, per esempio, no?
Sì, ma io mi onoro, dai, la voglio dire così, mi onoro di avere sul palco accanto a me quella che io definisco, ma lo è, l'ultima cantastorie siciliana, che è Lorena Vetro,
certo,
e che è cresciuta...
Che salutiamo, ciao Lorena!
Grazie! Che è cresciuta con le note di Rosa Balestreri,
sì.
e quindi è quello il simbolo, insomma, questo racconto drammatico, ironico, a volte divertente, di questa, certo, Sicilia in canzone. Quindi le leggende raccontate, ma anche la storia, i dolori e l'amore,
e poi,
tutto quello che fa la Sicilia.
E poi, cara Ilenia, non si può non pensare anche alla gastronomia della Sicilia, scusami.
Ma infatti noi quella non la tralasciamo, e
non la tralasciamo,
anche dell'origine,
so,
del cannolo, dell'origine di una ricetta
le
famosissima, che è la
arance, certo.
Esatto. E io dico sempre nello spettacolo, proprio per far ridere le persone, dico: da noi tutto è femmina, la mandorla è femmina, la vigna è femmina, sì, l'arancia è femmina, il pistacchio, che è una delle cose più importanti, l'oro,
ma come
il pistacchio,
no?
Da noi
di Bronte, il pistacchio di Bronte.
Ma da noi si chiama A Pastuca e quindi diventa femmina pure lui.
Vabbè, mi devi prima o poi mi farai un corso accelerato di siculo.
Sì, no, lo spettacolo è molto bello perché certo. È musicale, è un reading, però è musicale, ci sono dei pezzi bellissimi da cui è venuto fuori un bel disco che è andato, incrociamo le dita, sta andando bene, un CD live, e poi racconta con i testi di Pirandello, di Bufalino, di Bottitta, di Sciascia, insomma, bei testi e bei letterati siciliani.
Oh, dunque, quindi tu sarai, insomma, poi sperando che tutto questo momento passerà velocemente, sarai in scena insieme con Lorena Vetro, appunto abbiamo detto che voce e chitarra, tu sei la voce narrante e suoni le percussioni, e poi con Vescia un'altra fanciulla, quindi tutto al femminile anche come partecipazione. E c'è Monica...
Una fanciulla, tra l'altro, Monica Tenev, sì. Che è un grande talento, lei suona il flauto traverso, l'ottavino e il bandoneon nello spettacolo.
Quindi questo trio delle meraviglie, tutto al siculo.
Sì, anche perché poi ci sono chiaramente delle contaminazioni, perché la Sicilia certo. È la contaminazione per
eccellenza. Certo, è
per
vero.
Per cui abbiamo anche testi di Modugno, che divenne cittadino onorario, abbiamo testi di Mercedes Sosa. Insomma, ci sono è bella musica e bei testi, e ora si ride, ora ci si commuove, c'è tanto, c'è tutto quello che ci può essere in un'isola che ne ha visti passare tanti e che quindi è ricca di emozioni, di sentimenti e di gusto.
E di colori, soprattutto di colori, cara
Elenia. Di colori, sì. E noi cerchiamo di raccontarli, abbiamo fatto un debutto nella Valle dei Templi con una grande orchestra che... non si può portare sempre a Teatro Sofia,
non c'entra proprio. Però magari chissà, no, tornare alla Valle dei Templi, chi lo sa, mai dire mai.
Ah, assolutamente, quella è casa.
È appunto. Senti, allora speriamo di farcela per maggio-giugno, tu che dici? Azzardiamo delle previsioni?
Dopo lo shock, trauma avuto, non voglio fare programmi, Andrea.
No, certo.
Dico che incrocio le dita, noi siamo pronte, prontissime.
Certo.
Quindi,
tanto lo spettacolo, è collaudato, insomma, non c'è, voglio dire, c'è da fare giusto un ripasso, diciamo così, e poi si può andare in scena.
Lo spettacolo c'è, collaudato, è in scena da un po' di anni, certo. Ha anche tanto pubblico che lo aspetta perché si divertono quando non riescono a stare seduti, e ci sono dei pezzi che spingono il pubblico ad alzare il sederino dalla poltrona.
Quindi la ola, c'è proprio la ola, insomma.
No, c'è proprio la gente che balla.
vabbè, insomma, l'obiettivo è riempire Teatro Sofia, giusto?
Assolutamente sì, sempre.
Bene, Elenia, io sono veramente contento di sentirti, insomma ti sento anche un po' più sollevata rispetto ai giorni passati, e naturalmente speriamo che questa condizione migliori giorno dopo giorno. Abbraccio anche Lorena, che insomma anche lei non sta benissimo, ma insomma siete due ragazze tostissime e ci vuole ben altro per fermarvi, Elenia.
Sì, ma assolutamente ci vuole ben altro per fermarvi, c'è una pausa, una piccola pausa.
Che poi voi siete reduci, tra l'altro, dobbiamo dirlo, da un altro spettacolo che avete fatto, dove tu hai diretto la grandissima Alda Deusani all'Off-Off con Ennato Nazzucca, quindi insomma finito uno spettacolo se ne comincia subito un altro, non c'è un attimo di tregua.
Sì, tra l'altro lo spettacolo di Alda è stato, tu l'hai visto, c'è un grande successo, la gente l'ha amata, quindi quando sei così in volo, in corsa,
certo.
Sei molto più energica, e poi siamo stati un attimo, abbiamo avuto lo sgambetto.
Dai, ma insomma, sì, non ci si ferma di fronte a questo, le difficoltà sono ben altre, cara Elenia.
Ma sì, Andrea, lo sappiamo.
Allora, io ti abbraccio forte, abbraccio anche Lorena, e quindi appuntamento il prima possibile, poi tanto lo comunicheremo, insomma, in tempi credo ragionevoli, giusto Elenia?
Sì, appuntamento il prima possibile a Teatro Sofia con la Trinacria Femmine, un grazie grande a te per la tua, sempre per la tua anima.
Vabbè, dai, insomma, io divento rosso, il radio non si vede per fortuna, però insomma ci metto del mio, dai, vi abbraccio veramente tutti, anche Guido, abbraccio tutta questa bellissima squadra di Teatro Sofia che merita veramente il meglio in assoluto, sei d'accordo?
Dai, grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, buona serata, Elenia.
A te, ciao.
Ciao. E grazie a Elenia Costanza che ci ha parlato della Trinacria e Femmina, questo spettacolo appunto che chiuderà la stagione del Teatro Sofia, quindi insomma ancora un po' per capire se sarà in scena a gennaio o i primi di giugno, ma insomma sicuramente lo spettacolo si fa, questo è poco ma sicuro. E andiamo a sentirci un altro band di grande appeal, no? Insomma sempre Regno Unito, loro sono i Deep Purple e il brano è Space Tracking. Tracking. E allora adesso ci andiamo a parlare con un altro, con l'ultimo ospite di questa puntata, della 25esima puntata di Quarta Parete del Tatto in Radio qui su Radio Sonar. Torna a completare la trilogia Andrea Martella. Buonasera Andrea.
Buonasera, ciao a te Andrea.
Allora ti ho distolto per un attimo per la pausa appunto durante le prove, perché questo dal 6, quindi da mercoledì a domenica, sarete in scena con la compagnia Hangar Duchamp con Ulisse, non è più Ulisse, giusto?
No, Capitano Ulisse,
ti chiedo scusa, Capitano Ulisse. E vabbè, insomma, sono arrivato anch'io alla certa ora. Capitano Ulisse,
sì.
Esatto, un salto senza reti di protezione nella metafisica di Alberto Savigno. Insomma, si continua su questo filone, Andrea.
Beh, l'hai detto te, è una trilogia esatto. Dell'avanguardia, il Bravo. Progetto con cui questa compagnia...
Che era iniziata con il cuore a gas, giusto?
La sua attività, bravo, con uno spettacolo dadaista, poi c'è stato... Il surrealismo. Uno spettacolo surrealista.
Con le mammelle di Tiresia.
Bravo. Ecco. E adesso è il momento della metafisica, quindi Alberto Savigno, fratello del... più famoso, sì, probabilmente sì. Più famoso Giorgio De Chirico, grande pittore certo. Appunto metafisico, ma anche Savigno era un bravissimo pittore oltre che uno scrittore, e quindi insomma entriamo dentro questo mondo, in questo Ulisse un po' distorto.
Dici che, insomma, Savigno dice che è un antieroe poi alla fine della fiera, Ulisse.
Perché? Sì, perché l'operazione che ha fatto Savigno è molto particolare. Lui noi conosciamo Ulisse come un eroe, certo. Ma non tanto per la sua forza fisica, ma per due caratteristiche in particolare. La prima è l'intelligenza, quindi il fatto di riuscire a superare gli imprevisti e i problemi con l'astuzia. Certo. Con l'astuzia, ma anche è un eroe tutto sommato, anche se poi si diverte parecchio nel viaggio da Troia a Itaca, mettiamola così, però sì. È anche un eroe dell'amore, perché lui comunque è innamorato di Penelope e vuole tornare a casa da sua moglie e anche da sua figlia.
Nonostante venga irretito da Circe, naturalmente.
E da Calipso. Ma infatti il discorso è proprio questo. Savigno toglie la coscienza dell'amore per Penelope a questo personaggio, e facendo questo praticamente lo distrugge, cioè nel senso che crea un uomo che non è più quello che noi conosciamo, non è più l'Ulisse che noi conosciamo. Nel certo. Momento in cui tu gli togli l'amore per Penelope, non ha più senso il suo viaggio, le donne che incontra nella sua vita gli sembrano tutte la stessa persona, è prigioniero di un incubo, e questo è quello che è l'Ulisse metafisico pensato da Savigno, che noi proviamo a mettere in scena.
È un mondo onirico alla fine, no?
Sì, da quello è il modo in cui l'ho immaginato io, ho pensato di ambientare, diciamo, questa cosa dentro la sua testa, dentro il suo cervello, e visto che queste tre donne, come sotto forma di ricordi, ma anche la dea Minerva che l'aiuta tantissimo nella storia originale, nel poema di Omero ovviamente, ma anche in questo di Savinio, in realtà anche lei c'è una visione totalmente distorta di questa dea, e visto che queste donne, queste persone sono imprigionate dentro la sua testa, io ho immaginato un carcere di massima sicurezza dove Circe, Calipso e Penelope sono imprigionate e non riescono a liberarsi dall'incubo di questo Ulisse malato, di fondo, malato o demente proprio.
Sì, che un po' mette, diciamo, anche mette, diciamo, delle in dubbio anche delle certezze, no? Che noi abbiamo tutti sulla figura di Ulisse, no? Perché noi, come abbiamo detto all'inizio, Ulisse l'abbiamo sempre visto come un eroe, un diciamo un grande guerriero,
però, sai, Andrea,
famoso per la sua astuzia.
Mi permetto di dire però che comunque non è proprio un personaggio cristallino, originale comunque,
certo.
Insomma,
però è questo quello che ci hanno anche tramandato, voglio dire, no? Alcune letture, anche la stessa televisione.
Certo, ma infatti l'operazione di Savigno è interessante perché, sai, lui
va a smontare questa cosa, sì.
Sì, ma gli toglie l'amore, ci fa capire che nel momento in cui smettiamo di avere empatia verso il prossimo, di fatto diventiamo dei mostri.
Sì, come, questo vale per tutti noi, certamente, perché...
Esatto.
Naturalmente anche qui cast piuttosto numeroso, Andrea, dico bene?
Perché il cast di
Hangar
Duchamp,
quindi
noi.
Flavio, siete sempre voi, Flavio Favale, Simona Mazzanti, Bagnalai, che saluto naturalmente, Giorgia Coppi, Martina Brusco, Walter Monte... Ci sei? Pronto?
Ci sono!
Ecco, Walter Montevidoni e Vincenzo Acampora. Ho detto tutti? Pronto? Ecco, c'è stato qualche problema, un momento che è caduto, lo recuperiamo. Eccoci Andrea, ci senti?
Io ti sento Andrea,
ah,
pronto?
Perfetto.
La cosa bella è che io ti ho sempre sentito in tutto questo.
Ah, io invece non ti sentivo, vabbè, ma insomma. Allora, stavamo completando l'elenco di tutto il cast di Hangar Duchamp, quindi Flavio Favale, ripeto, Simona Mazzanti, Pagnalai, Giorgia Coppi, Martina Brusco, Walter Montevidoni e Vincenzo Campra e naturalmente Andrea Martella nella figura anche di regia soprattutto. Allora Andrea,
sì, no, io non sono sul palco, sono
no, lo so
regista,
che non sei
ma
sul
non,
palco, vabbè, ma però diciamo decima. Capo carismatico di questo gruppo straordinario, insomma, dai.
Diciamo così.
Allora, che esperienza è questo dopo questa conclusione di questo trittico, di questa trilogia?
Così, è una cosa arricchente, mi viene questo termine, perché noi abbiamo pensato di iniziare proprio da qui, dalle avanguardie di inizio Novecento, perché secondo me sono la fucina, il fulcro di tante conquiste che abbiamo oggi, sai, loro si chiamavano avanguardie secondo me certo. Proprio perché guardavano avanti. Quindi capire quello che pensavano loro all'epoca di noi oggi ci fa capire qualcosa di più di quello che siamo. L'idea è che studiamo da loro per capire qualcosa di più di noi, ecco.
Senti, questo che cosa senso, ci quindi dobbiamo aspettare da Hangar Duchamp prossimamente?
Stiamo diciamo pensando alla prossima stagione, sto cercando un testo che possa essere il quarto testo di una, non certo di una trilogia, un quadrilatero se no, non so sì. Neanche come si dice quando sono quattro, però insomma stiamo lavorando
sempre
per questo,
pescando
ma soprattutto
un po' sempre pescando sull'avanguardia, Andrea?
Beh, mi piacerebbe rimanere in questo ambito, magari anche scrivere qualcosa di nostro per capire se abbiamo imparato qualcosa da questa trilogia, dallo studio dai grandi, magari ci ha portato anche a imparare qualcosa di nostro. Ma pensiamo adesso a questo Capitano Ulisse, dai, che si butta dopo domani.
Perfetto, e allora appuntamento al Teatro Trastevere dal 6, quindi da mercoledì a domenica 10, tutte le sere ore 21 e domenica ore 17:30, Andrea?
Giustissimo,
l'accendiamo. Quindi Andrea, io ti ringrazio di cuore e ti lascio alle tue prove, naturalmente un bocca al lupo a te e a tutti i ragazzi della compagnia e naturalmente buon teatro.
Grazie mille, un abbraccio a te Andrea, alla prossima.
Ciao Andrea. Grazie ad Andrea Martella, al netto, eccolo qua, al netto diciamo di problemi tecnici che ci possono essere naturalmente con i telefoni. E adesso sono le 21:41, ci andiamo a sentire l'ultimo brano della scaletta, un altro grande del rock, lui è Elton John. Il brano è del 73 dall'album Yellow Bricks Road e il pezzo è Saturday Night Fever, All Right for Fighting. I'm E allora eccoci tornati in studio dopo questa bella botta di adrenalina di questo brano di Elton John, Saturday Night Rides for Fighting. L'album era Yellow Brick Road del 1973, un brano appunto scritto da Elton John insieme al suo paroliere ormai storico che è Bernie Taupin, un grande, grandissimo brano, veramente eccezionale. E allora ci avviamo lentamente alla chiusura e la nostra chiusura ovviamente fa sempre riferimento al nostro aforisma che questa sera fa esattamente così. Colui che vuol muovere la folla non deve forse essere l'attore di se stesso? Non deve dapprima tradursi in un qualcosa di grottescamente chiaro e presentare tutta la sua persona e le sue tesi in questa rozza semplificazione? Firmato Friedrich Nietzsche. E allora, io a questo punto non mi resta che salutarvi con un qualche minuto d'anticipo rispetto appunto al nostro orario solito. E voglio ringraziare tutti per la pazienza, l'attesa, l'ascolto che ci riservate ogni lunedì. Ringrazio naturalmente Claudio Bernabucci, che è la persona più paziente in assoluto, che appunto mi assiste ogni lunedì qui a Radio Sonar per questa puntata e per tutte le altre. E quindi appuntamento a questo punto a lunedì 11 aprile ore 20:30 per un'altra puntata di Quarta Parete, il teatro in radio. A tutti buon proseguimento di trasmissioni.
Aspettando quando entrate.